Amiamo Dio con tutto il cuore? Domanda che Don Chico fa a se stesso e che voi ascoltate, perché io me la faccio a voce alta. Quanta spazzatura abbiamo nel cuore? Quante cose inutili? Dice, ama Dio con tutta l'anima. E se l'anima neanche esiste per qualcuno? E poi, con tutta la tua forza. Ma ci rendiamo conto, perché cosa le persone oggi spendono le migliori forze che hanno? Ve lo dico io, per lo sport? No, non è così. Per lo sport, per la bellezza fisica. Vi ho già raccontato di quella che ha fatto 29 operazioni chirurgiche per sembrare bellissima, e alla fine per me sembrava un mostro. E se continuava peggiorava ancora la situazione. Le migliori forze, diceva quella nostra collaboratrice che non cito, se avesse paura della chirurgia come ho paura io, vedevi che non le faceva 29 operazioni per nulla, per peggiorare. Per cosa spendiamo le migliori forze? Per il sesso? No, dice quel tipo, io donne a manetta, e quell'altra, io sì che sono la più bella in circolazione, travolgente. Per i soldi, per il lavoro, io una bellissima carriera. Gesù dice, attenzione, perché non sai neanche quanti minuti ancora ti restano, quindi altro che carriera. E poi dice Gesù, con tutta la mente. Ma da che cosa abbiamo la mente occupata oggi? Dai vari programmi televisivi che ci fanno sapere tutte le virgole dei vari attori, attrici. Io tante volte anche qui in parrocchia sento le persone, no, conoscono tutto della tipa, dell'attrice, con chi è sposata, con chi ha lasciato, con chi si è rimessa, con quanti... Una cosa terrificante. Perché? Perché ormai queste cose della vita privata degli altri arrivano a casa col televisore, con internet. Di che cosa è piena la mente? Di Dio, secondo voi? Sistemiamo la questione, la prima questione di Dio, anche noi pensando di essere a posto davanti a Dio? Io direi di no. E poi, ecco, veniamo alla questione del prossimo. Dice il dottore della legge, ma è il prossimo? Chi sarebbe questo prossimo? Beh, alla lettera prossimo è il più vicino. Parola prossimo vuol dire vicino. E dice Gesù, il prossimo è qualsiasi fratello che ha bisogno di te da qualsiasi punto di vista. Questo è problematico sul serio. Perché noi abbiamo davanti tutti i giorni situazioni differenti, molteplici, difficilissime, nelle quali il nostro prossimo, che è Gesù, ha bisogno di essere aiutato da noi. Quelle cose che nella parabola vengono dette, ho detto, non spiego la parabola, però faccio riferimento a qualche elemento. Sacerdote, era un sacerdote dell'Antico Testamento, Levita, era uno che serviva nel Tempio. Per dire, Gesù voleva dire, quelli che sono più vicini. Noi che siamo più vicini a Dio, quelli che frequentiamo i sacramenti, la messa, possiamo, è una domanda retorica, possiamo passare dritti davanti alle necessità dei fratelli? Possiamo essere impermeabili quando vediamo che un fratello ha bisogno di qualsiasi cosa? Noi subito traduciamo in soldi, ma non è detto che sia questo. Ha bisogno di un sorriso, ha bisogno di un consiglio, ha bisogno di un'ammonizione, ha bisogno di un rimprovero, ha bisogno di un'incitazione, incitamento, ha bisogno di essere consolato, ha bisogno solo di essere sentito. Quando studiavo a Roma, questa cosa mi è rimasta impressa in un modo tremendo, quando studiavo a Roma avevano trovato un signore in un palazzo che era morto da 3 mesi. Ora, voi sapete cosa vuol dire uno che muore 3 mesi, la puzza che ci sarà stata? Nessuno si era accorto che questo era morto. 3 mesi. Ed è devastante, perché questa carità vuol dire molte volte, non so, faccio una visita, ti faccio una chiamata, non so, ti porto un piatto di minestra. Sapete come si usava prima, no? ci scambiavamo le cose, perché ci deve essere un rapporto tra le persone. Una cosa è, lo diciamo, essere vicini di casa, vero? Vicini di casa vuol dire che c'è un rapporto, non che siamo giustapposti, tu sei lì, io sono qui. Se ci vediamo, ci guardiamo con un po' di sospetto, pensando chi sarà questo, e magari abita nel tuo palazzo da 10 anni. Nella nostra parrocchia ci sono dei palazzi interi dove tutti frequentano, per esempio via Mattei, per esempio qua via Smirionis, per esempio in via Baronia, dove tutti frequentano la messa la domenica. I vicini di casa che come fratelli si aiutano. Prima, ti ricordi, la vicina di casa veniva, mi dai un po' di zucchero, ti presto un po' di sale. Ecco, adesso queste cose non si fanno più, però voglio dire, un rapporto sufficiente. Ma se c'è nel palazzo uno che è solo, ma io posso ignorarlo completamente per anni, ma secondo voi? Dice, ma non ha bisogno di niente, alla badante, fa l'assistente del comune. Sei sicuro che non abbia bisogno di niente? Che tu non abbia neanche il desiderio qualche volta di suonare il campanello e dire ciao, passavo e ti ho voluto salutare. Non c'era da portarti niente, da farti nulla, soltanto per dirti che ti voglio bene. Che noi abbiamo bisogno di queste cose qua. Allora, questo prossimo di cui parla la parabola, con la parabola del Samaritano, del buon Samaritano che abbiamo imparato da piccolini, ci chiede proprio questo, di aprire gli occhi davanti alle situazioni. Non so se avete notato, prendete il foglietto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada, giunto in quel luogo, lo vide e passò. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Poi andate avanti. Il samaritano vide e ne ebbe compassione. Ecco l'insegnamento di Gesù. Io direi, sapete che grazia dobbiamo chiedere oggi? Questa di vedere la necessità del prossimo. Vederla. Perché se io la vedo, allora posso decidere cosa fare e cosa non fare. Avere compassione vuol dire soffrire, no? Compatire vuol dire soffrire insieme. Diversamente, guardate, se neanche vedo, io non so come possa pensare io, Don Chicco, di essere a posto davanti a questa pagina di Vangelo. E chiuderei, perché devo farvi un regalino, e chiuderei così. Cari fratelli e care sorelle, le opere buone le dobbiamo fare adesso che siamo vivi. Perché una volta che saremo morti, e tanto anche questo succede, prima o poi succede, non potremo fare più nulla di buono, perché sarà arrivato non il momento del merito, ma del giudizio. Sarebbe come dire, studio dopo che sono stato bocciato agli esami. Non serve. E allora io quello che vi dico è questo, guardate, non sto parlando perché non vorrei che qualcuno fraintendesse, non sto parlando di dare soldi alla parrocchia, non sto dicendo questo. Aprite gli occhi, il prossimo più prossimo è quello che abbiamo in casa, e in casa possiamo avere gente che è lontanissima da Dio, possiamo avere gente che si comporta in un modo non approvabile, e dobbiamo avere carità, carità di dire le cose, carità di aiutare. Dobbiamo aprire gli occhi, aprite gli occhi. E faccio un esempio, apposta lo faccio in lire, perché non capiate male quello che sto dicendo. Ma se io ho 5 lire, è buono che impieghi queste 5 lire per fare opere buone adesso. Perché se avessi 200 milioni di lire, ma in banca, e poi muoio, quelle non mi serviranno. E sapete cosa vi dice Don Chicco? Con 58 anni di età e quasi 32 di messa ci siamo. Quando poi crepiamo, tranquilli e beati, e lasciamo le cose dietro, quelli che avanzano, figli, nipoti, pronipoti, cugini e tutta la germendale che lasciamo dietro, neanche ci fanno dire una messa. Pensiamolo bene questo, eh? Neanche una messa. Io ho già stabilito nel mio testamento che la mia tomba non abbia né posto per i fiori né posto per lumini. Tanto chi viene ad accenderli, a metterli, me lo spiegate? Ok, non vanno alla tomba dei genitori, immaginiamoci a quella del padre. Però voglio dire, mettiamoci in questa condizione. Se io ho qualcosa, ho detto 5 lire e 200 milioni di lire, parlando di lire che non ci sono più, per dire, ma se io ho adesso tempo di fare un'opera buona, la faccio adesso. Se io ho capacità di fare opere buone, le faccio adesso. Se io ho capacità adesso di parlare, di insegnare, di lo faccio adesso. Perché dopo che tiro le cuoia, non c'è più tempo per nulla. E cosa facciamo? Quando saremo lì sistemati, sapete, avete sentito, tornerò e ti renderò per quello che hai fatto. A quel punto lì, che cosa possiamo dire? Dammi i tempi supplementari, così faccio adesso quello che non ho fatto prima? Non so come la vedete la questione, ma è questa. Il prossimo più prossimo è quello che abbiamo in casa. Guardiamoci attorno e apriamo gli occhi. Che forse in casa o vicino a casa abbiamo qualcuno nel palazzo, nel circondario, nelle amicizie, qualcuno da aiutare. Il poco di oggi in opere buone è più del moltissimo lasciato conservato da una parte. E qui il regalino. Rileggo questa pagina di questo autore che parla di San Manuel. Sapete che in estate sempre faccio un racconto, una barzelletta, a seconda per aiutarci nella riflessione. Sentite che bello. Il ministero di San Manuel non fu affatto generico, né ancor meno veloce o superficiale. Egli era sempre, attenzione, molto attento alla persona nella sua relazione con i fratelli. Sentite. Aveva la capacità di sentire nel suo cuore qualsiasi bisogno dei suoi fedeli, qualsiasi sofferenza dei fratelli. Si dava incondizionatamente per lenire le loro sofferenze e fare del bene alle anime dei fratelli. Quando davanti alla croce nuda intrisa di sangue si rende conto che quello è il sangue di un Dio dato come prezzo delle anime, l'apostolo tutto quello che può fare lo ritiene poco nella nobile impresa di salvarsi. Il nostro San Manuel ripeterà mille volte quella preghiera che aveva fatto scrivere nella croce pala dell'altare del suo seminario di Malaga: Signore, facci buoni pastori pronti a dare la vita per le proprie pecore. Era sempre insaziabile la sua fame di anime. Per loro non risparmierà il suo tempo e le riceverà a tutte le ore. Era un vero cacciatore di anime, sì, perché viveva solo per fare loro del bene, per attirarle dolcemente al misericordioso cuore di Dio. Adesso ancora. Inclinazione connaturale della sua anima era non solo quella di non poter passare dritto davanti alla sofferenza del prossimo, ma farsene carico fino a sentire quella sofferenza come sua, qualsiasi sofferenza fosse, morale, spirituale, fisica, economica, familiare o personale. Avvicinandoci alla figura di San Manuel sentiamo il bisogno di approfondire la molteplicità di questa sua attenzione ai fratelli, che poi si manifesterà concretamente nella sua unica azione pastorale. Sentiamo la necessità di considerare in quante direzioni si è rifranta la luce di riparazione e di carità pastorale che veniva dal tabernacolo. Avete capito? Amore di Dio, amore del prossimo. Vediamo infatti come ogni sua attività iniziativa, ogni scritto e ogni parola nascesse da questo continuo contatto con il Cristo eucaristico nel tabernacolo. Vediamo l'azione pastorale di Don Manuel, il tabernacolo accompagnato, come fonte della sua operosità, della sua azione pastorale, perché quel Cristo al quale San Manuel fa compagnia e cerca compagnia è lo stesso che ha detto: avevo fame, avevo sete, ero forestiero, ero nudo, ero malato, carcerato. E ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E ancora, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Oppure, e chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli perché mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. E infine, i poveri li avrete sempre con voi e potrete beneficarli quando volete. Sapete chi è l'autore di questa cosa? Il vostro parroco. È una parte della mia tesi di dottorato. Chiediamo alla Madonna Santissima, come vi dicevo prima, che apra gli occhi del nostro cuore al prossimo più prossimo che abbiamo vicino e che, come questo uomo massacrato dai briganti e lasciato sulla strada, forse aspetta che noi, vedendolo, abbiamo compassione di lui. Sia lodato Gesù Cristo.